File 10, pagina 69. Riepilogo e cronologia di provvedimenti e leggi a favore di deportati e familiari. Per la sua autorevolezza e la sua condotta coerente e coraggiosa e per il suo costante impegno politico, Francesco Albertini riscosse largo consenso nel movimento antifascista europeo. Ebbe rapporti politici internazionali intensi sin dal tempo della deportazione nel campo di Gusen I, a Mauthausen, nel quale rappresentò i deportati politici italiani come delegato del PCI, nel Comitato Clandestino Internazionale. Gianfranco Maris. Malgrado i campi di concentramento siano esistiti in Germania fin dai primi mesi dell'avvento del regime nazionalsocialista, dove venivano internati gli oppositori del governo hitleriano e progressivamente altri elementi non graditi ai nuovi padroni della Germania, la parola deportazione entrò nel gergo nazista molto più tardi e precisamente nell'autunno del 41, allorché, dopo l'aggressione della Russia, con gli ampi territori disponibili, l'Est Europa era stato destinato al concentramento delle enormi masse designate alla «soluzione finale», «Endlösung», ed è servita per mascherare, secondo il linguaggio anodino proprio dei nazisti, la preparazione dello sterminio di massa. Il vocabolo deportazione, nella comune più ampia accezione, sta a significare l'atto con cui uno Stato, violando i più elementari diritti dell'uomo, strappa con la forza dalla propria terra e dal proprio ambiente una parte della sua popolazione o parte di quella di altri popoli sottoposti al suo dominio, per trasferirla in luoghi di costrizione e sottoporla a uno sfruttamento più o meno intensivo. La deportazione nazista aveva invece un altro ben più drastico significato. La storia, nel corso delle sue vicende, ha conosciuto periodi in cui larghi strati della popolazione civile sono stati sottoposti a bandi, ghettizzazioni, proscrizioni, deportazioni, e la nostra generazione ha vissuto al riguardo un'epoca veramente drammatica. È stata testimone del più grande olocausto di tutti i tempi, meditato e realizzato con metodi scientifici e razionali, con un'organizzazione burocraticamente perfetta e meticolosa, con finalità dirette a garantire l'instaurazione del nuovo ordine hitleriano su tutta l'Europa. Quell'olocausto è stato indubbiamente il caso più clamoroso di genocidio della nostra storia, che ha profondamente scosso la coscienza degli uomini. È stato lo sterminio provocato dalla deportazione nei lager tedeschi di grandi masse di popolazione civile per motivi razziali, politici, economici, eccetera, che seguì l'avvento del regime nazista in Germania e che con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale si è esteso dalla Germania a tutti i paesi che hanno subito il flagello dell'occupazione tedesca. La sua caratteristica particolare, oltre che nell'immane grandezza del fenomeno, con il violento arresto e la deportazione, non per misure giurisdizionali, ma per atto arbitrario di polizia, di milioni e milioni di persone civili dai vari paesi europei, sta nelle cause che lo determinarono, nelle finalità che perseguiva e nel metodo usato per il perseguimento di tali scopi. Nelle loro grandi linee, le cause, come è noto, erano di tre ordini: razziali, ideologiche ed economiche, e per avere un'idea di quello che è stato il sistema concentrazionario nazista e delle sue finalità, occorre risalire alle fonti ed esaminare, sia pure con brevissimi cenni, quali erano i canoni fondamentali in base ai quali è stata costruita e progressivamente sviluppata la macchina infernale dei lager, e in particolar modo di quelli di sterminio, Concentration Zenta, KZ, come erano definiti nella terminologia nazista. Con la deportazione si è formato un nuovo tipo di reduce, e quando alla fine della Seconda Guerra Mondiale i pochissimi superstiti fra i nostri deportati rientrarono in Italia, si presentò subito alla comunità nazionale il problema del loro reinserimento nel tessuto sociale del nostro paese. Da qui nacque una serie di provvedimenti legislativi che in fasi successive furono emanati dal nostro legislatore e che formano oggetto della nostra disanima. I primi provvedimenti in ordine cronologico furono i due decreti legge del 4 agosto 1945 che portano rispettivamente il numero 453 e 467, con il primo che stabilisce l'assunzione obbligatoria dei reduci di guerra nella pubblica amministrazione e nelle imprese private, All'articolo 1 viene inserita la norma secondo cui alle altre categorie beneficiarie del provvedimento sono assimilati i deportati dal nemico, e all'articolo 7 viene indicato il modo per accertare la condizione di reduce della deportazione. Questo principio dell'assimilazione dei reduci della deportazione agli altri beneficiari di provvidenze quali i mutilati e gli invalidi di guerra viene ribadito nel contemporaneo provvedimento numero 467, dove all'articolo 4 è stabilito che le vigenti disposizioni recanti benefici a favore di combattenti per le assunzioni, la carriera e il trattamento economico negli impieghi dello Stato e degli altri enti pubblici sono estesi ai patrioti combattenti e ai cittadini deportati dal nemico. Successivamente, con il decreto legge 14 febbraio 1946 numero 27, si stabiliscono norme integrative sulla riassunzione e assunzione obbligatoria dei reduci nelle aziende private, si ribadisce l'estensione dell'obbligo a favore dei deportati e internati, e l'articolo 8 UC dispone che la qualifica di civile reduce dalla deportazione o dall'internamento è comprovata con attestazione del prefetto. Con il decreto legge 4 marzo 48 numero 137 viene stabilito il principio che ai fini dell'assegnazione dei benefici spettanti ai reduci della deportazione è computato l'intero periodo della deportazione stessa. Importante l'articolo 9 UC della legge 10 agosto 50 numero 648 sul riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra, che stabilisce sono conferite pensioni o indennità di guerra anche nei casi di morte o di invalidità derivanti da privazioni, sevizie e maltrattamenti durante l'internamento in paese estero o comunque subite ad opera di forze nemiche. Con questo comma viene estesa ai deportati e agli internati la legislazione sulle pensioni di guerra. Tale principio viene riconfermato ed esteso nella sua applicazione per i deportati e gli internati con l'articolo 24 della successiva legge 9 novembre 61, numero 1240, integrazioni e modificazioni della legislazione sulle pensioni di guerra. Il citato articolo stabilisce che le ferite, lesioni o infermità dalle quali sia derivata l'invalidità o la morte del militare o del civile devono essere constatate dagli enti sanitari o dalle altre competenti autorità militari o civili, in ogni caso non oltre i 5 anni dalla cessazione del servizio di guerra. Al comma 4 sancisce un'importante deroga a tale termine perentorio di 5 anni a favore degli internati e dei deportati, laddove stabilisce che nei confronti degli ex internati militari e degli ex deportati per ragioni politiche, razziali, religiose ed ideologiche, la constatazione sanitaria di cui al precedente comma è validamente eseguita in qualunque momento, anche se trattasi di malattia manifestatasi dopo la scadenza del suddetto termine di 5 anni. Si è trattato con ciò di introdurre nel nostro sistema legislativo il concetto di malattia ritardata o sopravvenuta, come conseguenza delle particolari condizioni in cui vivevano gli internati e specialmente i deportati, concetto che era ormai acquisito dalla dottrina e dalla prassi internazionale in seguito agli studi fatti da specialisti sullo stato degli ex deportati. A integrazione di tutto ciò, con la legge 130 del 14 marzo 61, all'articolo 1 viene ribadito che, oltre ai casi contemplati dagli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 50 numero 375, sono considerati a tutti gli effetti invalidi di guerra coloro che siano divenuti invalidi a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrati in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico. I cittadini italiani deportati, comprese le famiglie dell'enorme numero dei caduti per sevizie, maltrattamenti, fame o eliminazione nelle famigerate camere a gas o sotto altre forme, hanno beneficiato, come i cittadini di altre nazioni che subirono il flagello della deportazione, degli indennizzi corrisposti dal governo della RFT e che furono imposti dalle conferenze di Yalta e di Potsdam dei paesi alleati, a favore delle vittime del nazionalsocialismo per ragioni di razza, fede e ideologia, e furono oggetto dell'accordo di Bonn del 2 febbraio 61 tra il governo italiano e il governo federale tedesco, ratificato con la legge 5 luglio 64 numero 607. La somma versata dal governo della RFT di 400 milioni di marchi, che corrispondono al cambio di allora a circa 6 miliardi e 200 milioni di lire, venne ripartita fra gli aventi diritto in base al DPR 6 ottobre 63 numero 2043, con una somma forfettaria per i caduti e rapportata alla durata della deportazione per i pochi sopravvissuti. Ai deportati venne estesa con la legge 8 luglio 71 numero 545 l'efficacia della legge 24 maggio 70 numero 336 portante norme a favore di dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti ed assimilati, che stabilisce l'anticipato pensionamento dei dipendenti ex combattenti. Infine, con la legge 18 novembre 80, numero 791, venne deliberata l'istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti KZ, Concentration Center. All'articolo 1 di questa legge viene stabilito che ai cittadini italiani che per le ragioni di cui è l'articolo 1 del DPR 6 ottobre 63 numero 2043 siano stati deportati nei campi di sterminio nazisti KZ è assicurato il diritto al collocamento al lavoro e al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera al pari dei mutilati ed invalidi di guerra e, se hanno compiuto gli anni 50 se donne o gli anni 55 se uomini, verrà concesso un assegno vitalizio pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale. La concessione del vitalizio di cui al precedente comma è estesa ai cittadini italiani ristretti, per le medesime ragioni di cui al primo comma, nella risiera di San Salva di Trieste. Analoghi vitalizi o pensionamenti, di ben altra portata, vennero precedentemente concessi per i propri deportati dagli altri paesi, Francia, Belgio, Olanda, eccetera. Francesco Albertini. Pagina 73.